allenamento di stagione culturale del Grand House, che prosegue con quella tradizione di incontri con intellettuali, la società civile, per capire meglio la contemporaneità, perché è bello ballare, divertirsi, ascoltare musica alternativa, eccetera, ma è bello anche ragionare, farsi un'idea un po' sulle cose del mondo. E oggi sono molto felice di aver parlato qui Wolf Bukowski, che ha collaborato anche con il Booming, con l'Internazionale, con tante insieme collettive, testate prestigiose, e ultimamente ha attirato molta l'attenzione col suo libro, appunto, che presenteremo, che si chiama appunto La buona educazione degli oppressi, no? E già qui il titolo, secondo me, c'entra molto bene già la questione che andremo a toccare, cioè fondamentalmente come la contemporaneità, diciamo, è riuscita nel gioco di prestigio un po' truffaldino di fondamentalmente riuscire a cooptare ai suoi scopi fondamentalmente le stesse persone che in qualche modo ha buggerato. Non so quanti di voi abbiano visto un vecchio film di una decina di anni fa, si chiama Domino, c'era tipo la mossa Kansas City, dove praticamente c'era questo gruppo di persone che pensava che altri volevano assassinarle, e invece tramite tutto un gioco di specchi, casini, eccetera, finiva che pagavano loro i loro stessi assassini. Ecco, potremmo dire che negli ultimi 30 anni abbiamo assistito a una serie di mosse Kansas City, no? Ad esempio Wolf nel suo libro racconta molto bene, prende come paradigmatico il caso delle cosiddette finestre rotte, no? Che ci sono anche in copertina del libro. Cioè fondamentalmente, diciamo, un problema sociale, quindi economico, e quindi che ha a che fare anche con la struttura comunque della società, dell'economia americana in questo caso, che è della povertà, del disagio, eccetera, viene trasformato in un gioco, in un problema di decenza, no? Quindi ci sono le finestre rotte che causano, diciamo, il disagio, non il contrario, cioè non sono, è una causa e non un effetto. Così facendo cosa si fa? Sostanzialmente si educa le persone a prendersela col sintomo, a arrabbiarsi per il sintomo, ma senza guardare riguardo la questione collettiva che invece è il problema. E così facendo, sotto traccia, passa allo status quo e si alza di un'asticella a livello di oppressione e di fregatura, insomma, a cui siamo sottoposti, no? E così, di mano in mano, si va avanti su questa strada che Wolf sarà felice di raccontarci adesso. Mi prego.
Ok, grazie per l'invito, grazie per l'introduzione, mi sembra che hai detto, diciamo, un po' di cose essenziali. E quello che posso aggiungere è che appunto il tentativo che ho fatto è stato quello un po' di capire come siamo arrivati a questo punto, no? Quindi come siamo arrivati al fatto che il discorso sul decoro, che è una roba che in fondo fino a pochi anni fa era assolutamente marginale ed era confinato a proprio reazionari, ma è una chiacchiera, insomma, di persone estremamente conservatrici, diventa invece un dispositivo del discorso pubblico, del discorso politico, addirittura delle leggi, dei provvedimenti dei comuni ancora di più, e come appunto sia accaduto, no? Questo, come si è arrivato al centro del discorso pubblico questa categoria del decoro, e ho provato a legarlo, perché più o meno la stessa cosa me lo dice Minniti, dopo dico perché, ho provato a legarlo alla questione della sicurezza, di come si è trasformata, perché lo dice Minniti nel 2017 fa, c'era già stato il ministro Maroni nel 2008-2009 che aveva fatto una serie di provvedimenti per il decoro, però la categoria rimaneva un po' più vaga, non veniva praticamente nominata, quantomeno nei provvedimenti legislativi, e invece Minniti, dopo anni in cui questa categoria è cresciuta, eccetera, eccetera, la definisce, o meglio non la definisce, nel suo decreto per la sicurezza delle città del 2017, no? Erano due decreti. Uno si chiamava per la sicurezza della città e l'altro era sull'immigrazione, e sono stati emessi lo stesso giorno o un giorno di distanza, nel febbraio del 2017. No? E già questo è abbastanza indicativo, perché vuol dire che tu hai subito legato la questione di sicurezza alla questione di immigrazione, aprendo la strada a quello che farà Salvini poco dopo, in fondo, in cui fa un decreto unico per la sicurezza e per l'immigrazione. Quindi già questo, in cui ci sono gli elementi del decoro, no? Per cui già questo ci dà l'idea di una una costruzione ideologica che lega sicurezza, decoro e migrazione. E quindi già un po' cominciamo a capire di che cosa si tratta. E lo capiamo solo in questo modo come si tratta, perché cosa fa Minniti? Fa un decreto in cui dice che la sicurezza della città attiene al decoro, e poi non lo definisce in alcun modo. Però, pur non definendolo, parla di una serie di condizioni e di possibilità che vengono consegnate ai sindaci, in modo da poter affermare questo decoro nelle città. Il tutto appunto sotto la voce sicurezza. Allora appunto per cercare di sciogliere questo nodo tremendo in cui c'è sicurezza, immigrazione e decoro, sono un blocco unico che non viene neanche definito nella precisione, poi comunque che si caratterizza già per essere un blocco unico, ho provato un po' a ricostruire a ritroso come si è arrivati a poter dire serenamente che sicurezza e decoro hanno a che fare con l'immigrazione, che è la sicurezza che fa col decoro e così via. E diciamo probabilmente quella che è a livello globale, non a livello italiano, l'occasione principale in cui si legano sicurezza e decoro è la cosiddetta teoria delle finestre rotte che evocava Francesco poco fa, e che è una teoria che viene pubblicata nel 1982 da due studiosi statunitensi, in cui essenzialmente si dice che laddove ci sono delle finestre rotte, appunto, laddove ci sono dei prati non curati, laddove ci sono magari ubriachi o vagabondi che si addormentano sulle panchine, oppure scritte sui muri, che è un altro tema che subito arriva, oppure persone che non pagano il biglietto dei mezzi pubblici, un altro concetto che torna, lì in queste zone dove accadono queste cose, che vengono chiamate disordine nell'originale statunitense, disorder, potrebbe avvenire una crescita della criminalità. Quindi questa è l'equazione che viene messa in campo in questa teoria. Ovviamente essendo una teoria, anche se ha dei tratti immediatamente molto divulgativi, in qualche modo deve motivare questa cosa, e il modo in cui lo motiva è qualcosa di veramente incredibile e che mostra subito dove si andrà a parare. Parte così, dice, nel corso dei 5 anni precedenti, quindi a partire dalla fine degli anni 70, dalla seconda metà degli anni 70 in avanti, in diverse città del New Jersey viene fatta una sperimentazione. Vengono aumentate le pattuglie di poliziotti a piedi, quindi vengono tolti dalle automobili dove erano abituati a girare, vengono aumentati quelli che girano a piedi, e si fa sì che colpiscano in maniera più decisa quei piccolissimi illeciti o addirittura non illeciti comportamenti disordinati che avvengono nelle città. Quindi appunto viene raccontata questa sperimentazione nell'articolo 82, e in conclusione si dice: abbiamo analizzato i risultati, i dati di questa sperimentazione, e abbiamo verificato che la criminalità non aumenta, non diminuisce, volevo dire. La criminalità ne aumenta, ne diminuisce in realtà, però il concetto è non diminuisce. Quindi loro ti stanno dicendo: abbiamo fatto questa operazione, che adesso per comunità chiameremo del decoro, no? Per cui tanti poliziotti a piedi che colpiscono i piccolissimi illeciti o i comportamenti disordinati. L'abbiamo vista sul terreno di diverse città nel New Jersey per 5 anni e abbiamo scoperto che non serve a ridurre la criminalità. Quindi questo è l'inizio di questa teoria delle finestre rotte. Però c'è un grande però: non riduce la criminalità, però aumenta la percezione di sicurezza dei residenti. Chi sono questi residenti? L'articolo non lo dice, però leggendolo, scavando un pochino a fondo nel tipo di parole, di schemi, di discorso, di riferimenti, è chiaro che i residenti non sono tutti i residenti, di cui ovviamente farebbero parte anche i disordinati cosiddetti, gli ubriachi che si addormentano, i ragazzi che fanno confusione fuori dal corner shop, eccetera, eccetera. Ma sono un tipo determinato di residenti, sono chiaramente i residenti di classe media, bianca, e il più delle volte proprietari immobiliari. Quindi è chiaro che quello che si sta dicendo è, in questa teoria delle finestre rotte, è: questo tipo di provvedimenti contro il disordine non servono a nulla, però rassicurano i residenti bianchi di classe media, proprietari di casa, che quindi, anche questo non lo si dice, ma è molto chiaro dall'andamento del discorso, vanno a votare. Quindi da subito questo tipo di teoria, che poi si diffonde incredibilmente a livello globale, è una teoria elettorale, una teoria che serve a rassicurare la classe media, che in realtà ha ben altri problemi in quella fase, perché per esempio New York ha dei problemi grossi in cui paga anche lei una forte perdita di reddito, dal 75 in poi per diversi anni c'è una grossa crisi economica a New York. Qui trattiamo del New Jersey, ma in realtà il New Jersey, come dire, è sempre legato a dinamiche anche newyorkesi, per la distanza e per l'incredibile, per la poca distanza e per il pendolarismo incredibile che riguarda le città statunitensi. E quindi essenzialmente da subito questa teoria si configura come una teoria che serve a rassicurare qualcuno colpendo qualcun altro senza intervenire sulla cosa principale che dichiara, cioè la criminalità. Tutta questa parte, quindi gli studi preliminari, i dati che vengono appunto manifestati molto chiaramente come inutile la riduzione della criminalità, scompare totalmente. Questa teoria si afferma in una sua versione monca di questa parte, che invece è fondamentale per capirla, e ha un successo crescente fino all'apoteosi che 12 anni dopo la pubblicazione, nel 94, l'applicazione piena in quella che si chiamerà Tolleranza Zero New York. Ecco, la Tolleranza Zero New York non si è mai chiamata in realtà Tolleranza Zero, l'abbiamo chiamata noi giornalisticamente, cioè i giornalisti hanno chiamata così perché suonava forte, ma in realtà appunto è una broken windows policing, quindi è un modello di ordine pubblico che si ispira alla teoria, ufficialmente, dichiaratamente, alla teoria delle finestre rotte. Quindi abbiamo questo grande paradosso in cui un modello di ordine pubblico si ispira alla teoria che dichiaratamente non risolve problemi di ordine pubblico, ma colpisce dei soggetti determinati e rassicura degli altri soggetti determinati. L'applicazione della tolleranza zero, poi cosa succede? Una serie di cose, perché la storia è complicata, no? Non è mai né lineare né a un elemento solo. Quando si interseca storia e società succedono delle cose incredibili. Cosa succede, per esempio? Che a New York, proprio in quegli anni, c'è un forte calo della lotta tra gang per il crack. Cioè il crack, si smette di consumare crack, ha avuto conseguenze devastanti negli anni precedenti. E il consumo, probabilmente perché anche le persone che consumano sostanze capiscono che quella sostanza lì è meglio evitarla. E quindi c'è un forte calo sia dell'uso del crack, sia delle lotte molto dure tra gang per lo spaccio del crack. E quindi questa riduzione del crimine legata a una serie di fattori, piccola ripresa economica e riduzione delle lotte per il crack, diventano una riduzione del crimine. Allora nella propaganda globale, a quel punto, non solo newyorkese, si lega questa riduzione del crimine col fatto che viene implementata la cosiddetta la tolleranza zero, la cosiddetta modello delle finestre rotte. Questa cosa qui, di nuovo, viene analizzata senza alcun acume, senza alcuna intelligenza critica, e diventa un modello che si diffonde internazionalmente. E così via via, insomma, finisce per contaminare, per permeare di sé e delle sue volontà persecutorie, no? Perché quando diventa legge a New York, la tolleranza zero assume tratti persecutori veramente incredibili. Può essere sbattuto in cella per una notte se giri in bicicletta senza il campanello, per dire, multato severamente se attraversi fuori dalle strisce, prelevato e anche lì portato in commissariato ed eventualmente in cella per aver bevuto una birra in un parco. Insomma, diventa qualcosa di molto molto pesante, una cappa molto pesante, che però evidentemente continua a rassicurare chi deve essere rassicurato. Nel giro di 2 anni da quando viene applicata in questa maniera molto... poi sempre, non dimentichiamo, graffitari colpiti pesantemente, perché il graffito darebbe idea del disordine, quindi crimine, eccetera, eccetera, sempre per quel paralogismo, quel rapporto immaginario, e movimenti sociali che vengono colpiti immediatamente. Non si può impedire per esempio le manifestazioni, però si danno a New York, ma si danno delle regole talmente stringenti, per cui è noto negli anni 90 per esempio un intervento con elicotteri e polizia a terra armata di manganelli nei confronti della manifestazione, che anziché sciogliersi alle 16 si era sciolta alle 16.05, quindi sono si alzano in volo gli elicotteri per disperdere i manifestanti volando a bassa quota, questo per 5 minuti di ritardo nella fine della manifestazione. Quindi tutti questi soggetti, un altro soggetto sempre preso di mira è chi non paga il biglietto dell'autobus, della metropolitana in quel caso, poi da noi diventerà l'autobus soprattutto, e appunto diventa questa cosa quasi, no, che, questa cosa parossistica, questa cosa con dei tratti grotteschi, che però evidentemente continua a piacere, piace anche di riflesso a questa propaganda internazionale. Nel giro di 2 anni dalla sua applicazione, Amnesty International New York, quindi come si dice non dei pericolosi rivoluzionari, individua immediatamente le caratteristiche razziste di questo modello di ordine pubblico, perché che colpisce sproporzionatamente sia le persone nere e ispaniche che i quartieri abitati soprattutto da neri e ispanici. E poi nel giro di diversi anni gli studi cominciano a accumularsi fino a anche lì un'apoteosi nel 2016, però in mezzo ci sono stati tanti anni di studi che dicevano non funziona e colpisce razzisticamente, non funziona e colpisce le classi più deboli, non funziona eccetera eccetera. Nel 2016 addirittura l'organo di controllo della municipalità di New York sul Dipartimento di Polizia, quindi un organo del comune che controlla il Dipartimento di Polizia, che è legato in modo particolare, il comune non è come da noi che dipendono dallo Stato, i dipartimenti di polizia, dichiara che non c'è alcuna prova empirica del fatto che perseguire gli illeciti del disordine riduca la criminalità. E l'anno dopo c'è un altro studio, questo indipendente, pubblicato su una delle riviste del gruppo Nature, quindi estremamente prestigioso, che ipotizza addirittura che laddove le forze dell'ordine sono impegnate a reprimere queste piccolezze, queste minchiate, aumenta la criminalità più seria, perché approfitta del fatto che le forze dell'ordine sono in giro a perseguitare chi attraversa la strada fuori dalle strisce, eccetera, eccetera.
Ecco, su questo una prima domanda interessante, no? Una cosa che corre sotto traccia in tutto il tuo libro e viene toccata in parte, si potrebbe fare un parallelo, no? Infatti hai anche sentito le parole che hai detto adesso, hai parlato di rassicurare, sembrare, apparire, no? Tutti gli ambiti lessicali hanno a che fare appunto con la percezione, ma la percezione slegata dalla realtà, no? Quindi è interessante il parallelo un po' anche col meccanismo della paranoia, no? Che un nemico, diciamo un problema interno viene proiettato su un nemico esterno, no? Quindi i poveri, i diversi, chi magari crea un piccolo disagio visibile contro chi è al posto di chi ne crea un enorme invisibile, no? Quindi la cosa interessante è come leghi il fatto che comunque in questi ultimi 30 anni abbiamo avuto una enorme polarizzazione del capitale, cioè sempre meno persone hanno più risorse e il primo bersaglio è proprio la classe media in un certo senso, quindi paradossalmente proprio le persone che sono più danneggiate hanno finito per votare e sostenere comunque delle forze politiche, delle idee che erano proprio la causa del loro male, no? Pensiamo, ad esempio, tu nel libro parli anche della questione della scala mobile, no? Che è paradigmatica, cioè fondamentalmente lo Stato rinuncia a proteggere il lavoro contro il capitale, perché la scala mobile, cioè l'adeguamento dei salari all'inflazione, non danneggia chi lavora, danneggia chi investe, perché diciamo se io investo 100 euro e un'inflazione alta, questi 100 euro l'anno dopo varranno di meno, però se io lavoro e quindi il mio denaro reale è pareggiato con l'andamento dei prezzi, non ho nessuna variazione, no? Quindi secondo te com'è possibile questo paradosso che alla fine queste politiche securitarie che sono portate avanti da forze comunque che creano quella situazione di paura, di disagio, di incertezza, no? Che poi scatena anche questa ondata di terrore, di cercare il colpevole, vengano paradossalmente sostenute a occhi chiusi proprio da chi comunque ne è più colpito alla fine a lungo raggio, magari non nell'immediato subito, ma anche a breve è così, è andata così.
Questo è l'altro elemento fondamentale, infatti, no? Grazie per avermelo sollecitato, perché l'elemento fondamentale diciamo che attiene a quello che è la sicurezza, essenzialmente. Questa, la sicurezza, alcuni studiosi che sono occupati di queste robe dicono negli anni 90, quando si parlava di sicurezza sui giornali o nel discorso pubblico italiano, ancora all'inizio degli anni 90 ci si riferiva alla sicurezza dell'abitare, alla sicurezza del lavoro, alla sicurezza sul lavoro, alla sicurezza delle cure sanitarie, eccetera, eccetera. Nel Allora, cosa succede? Questa enfasi su, diciamo, sulle finestre rotte, che dopo diventano un modello internazionale, vanno vari sindaci italiani anche a vedere come si fa, sia dell'ex PC che di Forza Italia o delle destre che c'erano allora negli anni 90, Alleanza Nazionale, eccetera, vanno a vedere come si fa a fare questa sicurezza. E nel frattempo, appunto, in Italia, ma in realtà in tutta Europa, il concetto di sicurezza viene svuotato da tutti i suoi contenuti sociali e diventa solo questa sicurezza contro la microcriminalità, in una fase in cui effettivamente la microcriminalità è in calo. Quindi è chiaro che poi stai facendo, no, stai anche sostituendo una cosa complessa, come è una sicurezza sul piano sociale, con qualcosa di estremamente semplice e che, come dire, muove i sentimenti più immediati, più, le emozioni più semplici, più basilari, che sono anche assolutamente legittime. È chiaro che a nessuno fa piacere subire un crimine, però se il discorso pubblico cancella tutta quella sicurezza lì, quindi io perdo, non so, il mio diritto alla pensione a un'età decente e in cambio niente in realtà, però in cambio mi si dice che non subirò nessun furto nel corso della mia vita, è chiaro che è un discorso pubblico che si degenera, perché perde di vista un elemento fondante con un elemento certo spiacevole, certo emotivamente tosto, però chiaramente appunto che diventa qualcosa che si sostituisce nell'immaginario, nel discorso. Quindi io sostituisco questa sicurezza, in realtà solo ventilata, solo evocata rispetto alla microcriminalità, con una sicurezza che invece atteneva tutta la mia vita, tutto il mio percorso di vita, non solo a quel evento spiacevole, ma in fondo riparabile, no? Allora, questo ovviamente già da questo punto di vista capisce come degenera questo discorso. E poi in più, e cito un'altra cosa che evocavi giustamente tu, la paranoia. Perché nel momento in cui mi si dice, si cancella tutta quella parte lì, sicurezza sul lavoro, del reddito, eccetera, eccetera, si enfatizza tutta questa sicurezza che in fondo ha a che fare con la dimensione dei rapporti interpersonali, no? Entra in campo una forte paranoia, per cui in realtà io non mi sento mai più sicuro. Allora, cioè, di fronte a un calo vistoso, ormai vistosissimo, della microcriminalità, e in realtà appunto il fatto che anche la criminalità organizzata sposta i suoi interessi altrove, e un'altra serie di fattori appunto che sarebbero infiniti da citare, no? Per cui magari io subisco meno furti dalla microcriminalità, in realtà vengo depredato, come spesso accade alle classi popolari, dall'azzardopatia, per esempio, divento dipendente dal gioco e mi sputtano molti più soldi in una proporzione incomparabile a un piccolo furto subito, per esempio, no? Però tutto il discorso si sposta su quella roba lì e alimenta una costante paranoia, una paranoia che diventa diffidenza verso chiunque, smisuratamente rispetto alla normale cautela che uno ha nel conservare le proprie cose, nel non far sprecare il portafoglio, nel andare in giro. Tutto viene spostato lì e alimenta queste cose aberranti. Sono passato prima dall'arcella, a ogni incrocio c'è il cartello di controllo avvicinato, che è una cosa che non ha nessuna motivazione razionale ed è invece l'apoteosi della paranoia. E la paranoia, tra l'altro, no, con tutta questa storia di se tutta questa cosa serve a rassicurare le classi medie, la realtà è che le sta terrorizzando anche continuamente, sta terrorizzando gli anziani. Per esempio c'è stato alcuni studenti a Bologna che hanno fatto un po' di interviste, poi ho avuto modo di chiacchierarne con loro, e ai bar dove vanno gli anziani, ci sono questi anziani, quindi persone che erano persone di mezza età negli anni 80, dove c'era molta più criminalità di strada, dove c'era, non fosse che per la questione dell'eroina che spingeva tante persone a fare furtarelli per potersi comprare la dose, e comunque le statistiche sono inequivocabili, c'era molta più criminalità di strada. Questi anziani oggi ti dicono non si può più uscire, cioè anziani che hanno attraversato la Bologna periferica degli anni 80, che non è che fosse un posto inaffrontabile, ci si vedeva benissimo, però comunque il rischio di subire un furtarello era decisamente più alto, e che ti dicono oggi non si può più uscire. Allora, questa cosa è da un lato la grande paranoia sparsa dal discorso securitario, e dall'altro l'altro giochino potentissimo è stato la vittoria della destra, assunta però pienamente su di sé dalla sinistra istituzionale, di aver identificato criminalità e immigrazione. Che anche questo non è una diffidenza atavica. Io non credo nella diffidenza antropologica per cui tutti diffidano dallo straniero, perché se così fosse dovremmo essere tutti estremamente terrorizzati dai turisti, per esempio, cosa invece non siamo. Allora cosa succede? Succede che negli anni 90, in quel momento in cui la sinistra abbandona ogni idea di solidarietà di classe, diciamo, tra gli sfruttati, sposa in realtà implicitamente la visione della destra di diffidenza verso gli immigrati. E quindi questo matrimonio è quello che poi produrrà il lungo corso che arriverà fino a Minniti, che con un filo di pudore, ma sembra quasi ridicolo dire pudore, fa due decreti distinti, uno per sicurezza e uno per immigrazione, ma come dire parte dello stesso discorso pubblico, e l'anno dopo Salvini che fa un decreto unico in cui dice sicurezza e immigrazione, che vuol dire sono tutti delinquenti, senza niente. Se tu fai, come se io faccio un decreto su acque, fiumi e dighe, vuol dire che sono due cose, no, che hanno una relazione tra loro. Se io faccio sicurezza e immigrazione, vuol dire che sono due cose che nella loro testa hanno una relazione indubitabile tra di loro.
Sì, che poi quella cosa ridicola è un po', diciamo, triste, che alla fine questa cosa finisce alla lunga veramente per generare dei problemi. Ad esempio, proprio in questi giorni sono stati cancellati, come si sa, anche i fondi a favore dell'eliminazione degli SPRAR, no? E quindi cosa andrà a finire? Tutti i centri delle piccole città si riverseranno delle persone che prima comunque avevano delle tutele, adesso non ce le avranno più, quindi che effettivamente si troveranno senza una casa, andare in giro, e quindi paradossalmente le paure di, cioè quello che diceva Salvini, la paranoia diventa per queste persone nel loro piccolo immediato, visto che poi anche altro paradosso di oggi è che in teoria la società dovrebbe essere globale, però in realtà siamo tutti un po' focalizzati su quello che uno vede, no? Si è perso un po' con la capacità anche di astrarre, di guardare più in largo, no? E quindi andrà a finire che paradossalmente il vecchietto leghista che ha votato la Lega perché Bucci sono i negri si ritroverà davvero, ma per colpa della Lega, per dire, questa è la cosa comica, no? E alla fine questi feedback loop si finisce veramente col generare anche quelle situazioni che hanno generato la paura, che prima non c'erano e poi si vanno a creare, no? Perché a seguire la paura se ne trova solo di più grandi, non si va mai in meglio. C'era un autore inglese, Bion, che diceva il nevrotico è uno che corre in un corridoio pieno di porte ma vede solo il muro, no? Come per dire, ci sono tante possibilità ma la fissa mentale ti impedisce di vederle, no? In un certo senso possiamo dire che è andata così anche per noi, giusto?
Sì, e nel frattempo ovviamente si è costruito un capo espiatorio, un amico possibile, in nome del quale si costruisce tutta una politica intorno, dimenticando quali sono le cause di sofferenza. Perché poi il problema è che l'insicurezza delle classi popolari, anche della classe media, che è una classe in disfacimento, perché appunto va polarizzandosi, o si proletarizza o addirittura sottoproletarizza, perché se pensiamo anche, non so, a tante persone di classe media che in realtà campano solo perché hanno dei genitori che riescono a foraggiarli fino a un'età indefinita, no? Quindi è chiaro che questa classe media si sta disfacendo e quindi continua a indicare dei nemici che sono il disordine, il decoro, i migranti. A questo punto anche con molta chiarezza chiunque provi a rivendicare delle cose nelle città, perché è chiaro che in tutti i decreti di sicurezza e decoro c'è sempre un attacco anche ai movimenti sociali. E quindi si continua a indicare i capri espiatori e non si affronta mai il fatto di una reale perdita di reddito drammatica, anzi di una serie di problemi infiniti sociali che non entrano in alcun modo a far parte del dibattito politico che è polarizzato su questa roba qua. Pensiamo per esempio io credo nella totalità della provincia italiana, diversamente dai centri, dei cittadini un po' importanti, però nella totalità della provincia italiana c'è stato un tracollo dei valori immobiliari, per esempio, e il che vuol dire che dopo i decenni in cui si è spinto e quasi obbligato le persone a comprare casa, perché era più economico fare un mutuo che pagare un affitto, dopo questa spinta veramente irresponsabile, fatta anche qui dalla politica e dai media, eccetera, eccetera, in cui avevano detto comprate casa, crescerà sempre di valore, c'è stato quindi i mutui, un trasferimento di denaro a favore delle banche, e adesso le persone si trovano nell'immensa provincia italiana con delle case che valgono molto meno di quello che hanno pagato le banche. Questo per esempio è un problema sociale notevole che non diventa mai argomento di dibattito pubblico, per esempio, perché siamo polarizzati su altre cose, sulle paranoie, sulle paure, che le persone hanno, ma che poi vengono indirizzate altrove. Le persone hanno paura, è ovvio, questi anziani che dicono non si esce più di casa, probabilmente in un contesto diverso, in un modello, come dire, in un ambiente culturale più sano e non deformato come nelle TV, non solo berlusconiane, o nei giornali locali che fanno campagne di paura, probabilmente potrebbero riconoscere la loro sofferenza nel fatto che quando fanno gli esami clinici ci mettono sempre più tempo a avere l'appuntamento o devono andare al privato, i loro nipoti non si sa che cavolo mai faranno nella vita perché non c'è nessuna visione di futuro per le giovani generazioni. Insomma, gli elementi di paura sono veramente tanti, no? Però appunto si è trovato il modo in cui incanalarle, e in questo c'è un grande consenso del mondo politico che appunto non intende affrontare in alcun modo il problema di questo spostamento di ricchezza sempre più a favore di pochissimi.
Sì, un altro punto che tocchi molto importante è comunque il fatto, immaginavi prima, comunque che molta, tra virgolette, sinistra, le virgolette sono d'obbligo, in realtà ha alzato la palla poi per i discorsi securitari della destra, e quindi c'è stata una sorta di collaborazione, no, tra le due parti. Pensiamo a Blair, ad esempio, in Inghilterra, o anche molte politiche del PD da noi, no? Ci piacerebbe approfondire un po', con qualche, anche prendendo dal proprio dall'immediato, che ne abbiamo viste insomma in questo gennaio, di cose interessanti.
Mi sembra che, come dire, nelle città, che è il luogo in cui si esprime soprattutto il centro-sinistra italiano, perché le governa quasi tutte le città più importanti, insomma, a parte la capitale, il discorso è assolutamente tutto virato sul decoro e su altri elementi che hanno, ecco, perché poi mi dà l'occasione per vedere un altro pezzo, no, della questione, che da un lato appunto c'è lo sviamento, c'è l'occultamento dei reali motivi di angoscia e di paura delle persone, e dall'altro c'è l'utilizzo di questo stesso tipo di cose per la messa a reddito del territorio. Quindi è chiaro che tu crei queste paure, costruisci per esempio una presenza eccessiva di forza dell'ordine in un quartiere, campagne di paura costante, e a quel punto in quel quartiere tu hai mano libera, qualsiasi operazione speculativa verrà accolta dagli abitanti, perché avranno l'impressione di vivere in un inferno, e quindi qualsiasi cosa sarà meglio di quell'inferno. Fate per esempio l'esempio, un esempio bolognese che un po' chi non ha seguito da vicino, è quello del quartiere retrostante la stazione, la Bolognina, in cui da un lato appunto si è costruita una campagna di paura sia in generale sulla presenza migrante nel quartiere e su quello che accadeva nel quartiere, con presenza dell'esercito eccetera eccetera, si è costruita una campagna di paura specializzata sul centro sociale storico di quel quartiere, che era il 724, e nel frattempo appunto in mezzo a questa campagna di paura si è sgombrato un'enorme occupazione abitativa che dava casa a 300 persone, e proprio lì si è fatto precipitare questo studentato privato, con posti letto, diciamo che il suo analogo fiorentino mi sembra che vadano dai 900 euro in su per una singola, quindi una cifra assolutamente fuori mercato, riservata veramente ai ricchissimi, a studenti ricchissimi. Vendendolo come appunto un pezzo della costruzione di un quartiere rinnovato, della rigenerazione o riqualificazione, secondo i termini che usano, di questo quartiere. Quindi questa cosa qui che desterebbe allarme nel cittadino X, no? Cosa sta succedendo in questo quartiere? Quando verrò sfrattato anch'io perché i prezzi stanno crescendo così tanto che il mio padrone di casa, per esempio, preferirà affittare su Airbnb la mia casa piuttosto che tenermi dentro, no? Però tutto questo viene, oppure fin quando potrò viverci essenzialmente, anche se sono proprietario della mia casa, però non è detto che essere proprietario mi metta a riparo da una crescita dei valori, sì, cresce la mia casa di valore, però visto che ci devo vivere non è detto che io mi trovi intorno a un quartiere in cui posso continuare a vivere, i negozi chiudono, arrivano sempre solo locali costosi, l'ambiente diventa diverso, non è detto che sia più quello in cui mi trovo bene, in cui ho le persone con cui posso trovarmi bene. Ecco, tutto questo, che sono cose che metterebbero in allarme, coprendole col discorso del decoro, vengono invece accettate molto facilmente, per cui benissimo che arrivino gli speculatori immobiliari, almeno ci tolgono da questo inferno, che però l'inferno non è mai esistito.
Sì, tu appunto metti, diciamo, poni come punto come si dice, punto focale la questione della scala mobile, no? Cioè fondamentalmente quando tramite un referendum, diciamo, si decide di privilegiare appunto una promessa futura contro una sicurezza concreta, no? Presente, perché ricordate la questione dell'inflazione che si diceva prima, no? Quindi secondo te, diciamo, qual è l'elemento principale che ha fatto digerire, no? Perché comunque, come dicevi poco fa, c'è stato uno shift, no? Cioè se la sinistra una volta si occupava appunto delle questioni di classe e collettività, dopo pian pianino appunto ha iniziato a staccarsi da queste cose e a mettersi su questioni o secondarie o proprio in malafede su queste questioni di decoro, no? Secondo te com'è potuto succedere e quali sono i motivi principali, insomma, di questa svolta, a parte la caduta del muro di Berlino ovviamente?
Sì, adesso io non voglio idealizzare la sinistra istituzionale per quello che era prima degli anni 90, perché come era già quella italiana, era già venata di forti elementi o stalinisti o comunque estremamente moderati, per cui non la voglio idealizzare. Diciamo che la trasformazione degli anni 90 è quella in cui comunque, al di là di tutte le critiche puntuali sulle sue politiche, abbandona totalmente un residuo di visione di classe, no? Questo lo si vede molto chiaramente con la questione dei migranti. Cioè fino al 90, grosso modo, di fronte a crisi, situazioni, omicidi, c'erano già allora gli omicidi di braccianti migranti, situazioni di tensione urbana, la sinistra istituzionale, con tutto il suo moderatismo, però era ancora capace di schierarsi con i migranti, che allora erano soprattutto nordafricani, però erano già abbastanza, non erano inesistenti come sembrerebbe retrospettivamente, e appunto fa una sorta di scelta di campo, per cui insomma questo significa che al suo popolo, diciamo, comunica il fatto che queste persone sono potenziali alleati in un'alleanza strategica per la redistribuzione delle risorse, insomma. Da lì in poi cambia completamente il discorso diventa sulla città, quindi non più sui lavoratori che abitano nella città, dei quali lavoratori appunto ci può anche essere una componente migrante, ma diventa un discorso cittadinista sulla città, è la città che deve essere rilanciata, è la città che deve essere riqualificata, e questa cosa qui è perfetta, è diciamo la parte del discorso sulla città che accompagna la visione neoliberismo, per quando comincia a parlare di città è quando per esempio rinuncia a fare un'opposizione decente all'abolizione delle ecocamere, è quando appunto comincia a governare delle città e le governa con l'idea che la crescita dei valori immobiliari sia di per sé qualcosa che avvantaggia la città, cosa assolutamente falsissima invece, perché significa affitti più cari, case più care per chi le deve abitare. E quindi diciamo che quello lì è il processo, che negli anni 90 unisce un discorso sulla città e non più sui lavoratori e diciamo le classi svantaggiate che abitano la città, lo sostituisce e diventa secondo me anche un pochino un proto discorso sovranista, cioè il sovranismo a livello nazionale proposto da Salvini è in qualche misura anche un'evoluzione di micro sovranismi in cui si è parlato molto della città, delle città, di come fare belle queste città e di come rendere queste città sempre più pulite, linde, decorose, e si è abbandonato appunto l'analisi di che cos'è una città, chi vive nella città, come sono gli andamenti, no? Come si spostano le persone nella città, chi vive bene nella città e chi vive male. Ecco, questo diciamo è stato il modo più vistoso, secondo me, in cui si è accompagnata la trasformazione del partito ex comunista in una forza profondamente neoliberale che ormai non riesce più a vedere nulla se non appunto la crescita dell'economia e il privato, l'aumento del ruolo dei privati nelle città come unica soluzione ai problemi. Anche il discorso stesso sulle città no, rivela l'insistenza sulla città come dimensione, rivela un abbandono di una strategia a livello come minimo nazionale, ma in realtà che dovrebbe essere sovranazionale, no? Tu non hai più nessuna idea di come redistribuire il reddito, perché hai deciso che non puoi più toccare i luoghi in cui il reddito è tanto, e lo sostituisci con l'idea di una continua riqualificazione e valorizzazione della città. Cioè il discorso del 95 di Bersani, che allora era presidente della regione Emilia Romagna, che dice la sicurezza, e intendendo per sicurezza tutto questo complesso di sicurezza e decoro, si rivela importante anche per la valorizzazione degli immobili all'interno delle città. Quindi già negli anni 90 la sicurezza viene legata da un lato appunto alle paure, che come abbiamo detto vengono enfatizzate, dall'altro alla crescita del valore immobiliare.
Sì, poi ricordiamo che poi paradossalmente negli anni 70 persino Gianni Agnelli diceva contro la rendita immobiliare, perché appunto con i meccanismi di adeguamento dei redditi andava a svantaggiare, no? Perché in un certo senso, come si diceva prima, no? Il lavoro contro il capitale. Quindi fondamentalmente abbiamo il paradosso anche, diciamo, di una forza che si spara un po' da sola, no? Nel senso, la sinistra comunque ha senso e ha forza quando comunque ha un contatto proprio con la classe popolare, col lavoro, no? Con le questioni anche concrete, no? Andando a inseguire, diciamo, la microborghesia o la media borghesia, alla fine ha fatto peggio il lavoro che fa normalmente la destra, no? E su questo è interessante a tal proposito il fenomeno, no, di questi ultimi mesi, no? Le sardine, no? Se ne parla tanto, però possiamo dire, insomma, che alcune delle cose che abbiamo detto finora rientrano anche nell'esaminare questo fenomeno qui. Tu cosa ne diresti?
Ma io credo che non è stato amore a prima vista per me le sardine, devo dire. Mi sembra, osservando nel corso di questi ultimi mesi, ho avuto la sensazione che la politica del decoro abbia prodotto il movimento del decoro, perché è un movimento profondamente legalitario, un movimento che non dà fastidio essenzialmente a nessuno, anzi, quello che temo è che dia il modello di manifestazione pubblica, cioè che fornisca quello che potrebbe diventare un modello, cioè tu stai lì, occupi una piazza, non dai fastidio a nessuno, non porti neppure bandiere, non rivendichi essenzialmente nulla, se non la tua presenza e la tua esistenza in quella piazza, no? E questa cosa è finito per soddisfare un sacco di esigenze decorose da parte della grande stampa, per esempio, perché il massimo per un giornale come La Repubblica, per esempio, è avere un movimento contro Salvini, perché La Repubblica è contro Salvini come ragione di esistenza, e perché comunque nell'ambito delle lotte, diciamo, tra grossi capitali è quella che più ci tiene, che ha un'idea di uno Stato profondamente neoliberale che non sia zavorrato dalle intolleranze salviniane, no? Non è un antirazzismo disinteressato, ovviamente, è un antirazzismo apparente e profondamente interessato, soprattutto apparente.
Allora, i campi in Libia del resto li ha fatti Minniti, li ha fatti Ciccio Pasquale.
Col pieno consenso di quel tipo di stampa, no? E quindi questo rischia di essere un pochino il modello in cui non si dà fastidio a nessuno, in cui si afferma qualcosa di estremamente generico stando in una piazza e non si vanno a toccare quelli che sono i reali momenti che generano in realtà il razzismo, no? Che sono appunto l'impoverimento delle persone e la ricerca di un nemico che viene foraggiato, come abbiamo visto parlando del decoro della sicurezza. Quindi è chiaro che se tu non tocchi questo, vuol dire che stai comunque parlando solo a chi si sente abbastanza già sicuro, ma sicuro sulle sue questioni di reddito, di vivere, di abitare, di uso della città, a chi può stare in centro, quante persone non possono stare in centro. Come parla un movimento come fosse le sardine a ragazzotti della periferia che quando vanno in centro sono guardati storti da una quantità impressionante di agenti di pubblica sicurezza, se non addirittura perquisiti e molestati in vario modo? Per cui è chiaro che quello parla a ragazzi di buona famiglia del centro, essenzialmente. Poi dentro ci sono state per curiosità, perché comunque il valore di fondo dell'antirazzismo era condiviso, ci sono state tante altre persone, però mi sembra chiaro che non vada a toccare quel nodo. E poi è un movimento profondamente legalitario, per esempio, no? Come se la legge non potesse fare cose orribili, cioè è talmente legalitario che quando chiede di cambiare una legge, come quando dice aboliamo i decreti di sicurezza, che è una cosa che loro hanno scritto nel loro programma, quando sono trovati a Roma, hanno scritto aboliamo i decreti di sicurezza in vigore. Quindi tutti, quelli di Salvini, quelli di Minniti. Questa cosa è è un momento così legalitario che quando ti chiede di abolire una legge puoi tranquillamente non ascoltarlo, perché sai che non farà mai nulla comunque per mettere seriamente in discussione quella legge, non farà mai nulla per mettere in discussione il consenso che c'è attorno a quella legge, perché comunque si fermerà a questa mera rivendicazione. Allora, diciamo che è il momento decoroso prodotto da una politica decorosa. Poi, io credo a causa dei suoi leader, ha preso una piega imbarazzante, perché quando poi sposi, ti fai fare le foto, il servizio fotografico, col peggior capitalismo italiano, rapace come Benetton, non solo in Italia, rapace, è chiaro che a quel punto è anche veramente un problema di che cosa hai in mente, ma d'altra parte questo attiene appunto a un gruppo dirigente delle sardine che è stato osannato, eccetera, eccetera, e non si è mai capito veramente che cosa rappresentasse.
Sì, diciamo che hai sollevato il punto molto interessante del vuoto di rappresentanza, no? Che in qualche modo viene ciucciato, passami in termini, anche da movimenti che, diciamo, prendono le buone energie, anche le buone idee, la buona volontà di queste persone in buona fede per in qualche modo neutralizzarle, no? Perché alla fine, per tirare un po' le somme, questo che hai detto, no? Cioè, fondamentalmente facciamo questo grande movimento che però è come un'onda di vapore, no? Cioè, fa caldo sul momento, poi si disperde nell'aria e non cambia nulla, no? Ma però
col grande paradosso, tra l'altro, che la loro funzione principale, che era quella di far vincere Bonaccini in Emilia Romagna, è stata usata a favore di un esponente del PD che è tra i più leghisti che si possono immaginare, perché Bonaccini è uno che fa discorsi su non vogliamo i rifiuti degli altri perché noi siamo virtuosi, ha fatto delle uscite incredibili, tipo a fronte di un'accusa virgolette della destra che diceva di aver usato dei beni sequestrati alla mafia per ospitare migranti, mi ha risposto: non l'abbiamo mai fatto, vi inventate le fake news, come se ci fosse qualcosa di male nel utilizzare un bene sequestrato alla mafia per fare accoglienza a dei migranti. Quindi questo è il personaggio, da personaggio che poi immediatamente dopo l'elezione ha cominciato a insultare in modo quasi salviniano, direi salviniano, chiunque lo contestasse sui social, anche in modo molto garbato, anche i suoi elettori che dicevano: abbiamo votato Bonaccini per paura di Salvini, però adesso bisogna che Bonaccini faccia questo e quest'altro, no? E gli ha cominciato a insultare, a mettere la gogna. Quindi il grande paradosso di questo momento, senza analisi politica, senza alcuna profondità, è quello che si è messo al servizio della componente più leghista. Bonaccini è quello che porta avanti, insieme al presidente di Veneto e Lombardia, il presidente di Veneto e Lombardia, l'autonomia differenziata, che è devastante sul piano dell'equità della redistribuzione delle risorse, no? Che sono le regioni ricche che vogliono tenersi più soldi, proprio molto molto banalmente. Quindi i sardini sono messi al servizio della componente più leghista del PD, e questo è veramente qualcosa di estremamente imbarazzante.
Sì, no, è appunto un po' interessante però che queste energie comunque restano nell'aria, no? Quindi appunto, secondo te, visto che comunque, come abbiamo cercato di descrivere, in realtà abbiamo un crescendo di disagi, no? Perché anche il livello di allarme si è alzato sempre di più, no? Anche il livello di intolleranza, di paura, di paranoia è andato sempre ad alzarsi, perché ovviamente se le cause che sono sotto, che sono le disuguaglianze sociali, l'insicurezza, questa sì concreta di non poter avere una stabilità di vita, ma neanche poter dare un futuro, no? Ad esempio c'erano delle ricerche molto interessanti sui giovani, su come praticamente i ragazzi sotto i 25 anni abbiano più paura del futuro degli anziani, no? Si è un po' ribaltata la piramide, paradossalmente, no? Ovviamente in cima c'è la questione climatica, che è all'ordine del giorno, però ci sono anche tante cose, no? Appunto il lavoro, la stabilità sociale, anche il senso un po' della società, un po' in cui uno va a vivere, no? Perché in un certo senso la gioventù è il tempo in cui uno, diciamo, vive il presente, in un certo senso vive come se non dovesse morire mai, no? Quindi è un tempo senza tempo che però guarda il futuro, si apre al futuro. Se invece sembra, stando a questi studi che hanno pubblicato di recente, che questa apertura stia venendo meno, no? Quindi se comunque la tensione c'è, non si può per sempre comunque contenerla, no? Infatti vediamo anche all'estero che si radicalizza il discorso. Ad esempio in America, ad esempio Sanders ha enormi consensi, ma anche mega ostracizzato. Ad esempio c'era sulla TV americana, la CBC, i risultati dei sondaggi, per non dire che Sanders aveva tipo il 30%, l'hanno messo su Oder, no? Quindi hanno messo tipo Biden, hanno gli altri candidati democratici, però per non far vedere che Sanders aveva più voti hanno messo Oder, no? Cioè proprio ostracismo, no? E questo ci porta a questa domanda qui, no? Secondo te quanto tempo può durare ancora questa molla repressiva contro, diciamo, quelle idee, anche quelle forze che hanno veramente almeno una possibilità di cercare di metterci una pezza ai problemi reali, insomma, non a correre dietro o generare paranoie, ma cercare di sistemare anche la questione delle disuguaglianze, la distribuzione del reddito, eccetera. Perché non si può comprimere all'infinito, no? Vediamo anche in Francia, ad esempio, un po' in tutto il mondo abbiamo tumulto, c'è molto fermento.
Allora, da un lato appunto ne approfitto per segnalare che, come dire, indicare, per segnalare, non so se è la parola giusta, però insomma ricordare come la dinamica del decoro, il discorso sul decoro venga usato costantemente contro quello che si muove, appunto come accennavi tu, per esempio contro Friday for Future si è usata una strategia tenaglia, no? Da un lato si è cercato in qualche modo di cammellarli e di renderli quelli che vorrebbero, non so, che i motori green nelle macchine, no? Banalizzando il messaggio, distribuendo borracce alle scuole, come ha fatto il sindaco di Milano, eccetera, eccetera, per cui ognuno può avere ormai 10 borracce dopo il Natale scorso, con un paradosso di quelli veramente incredibili. Però ecco, da un lato si è cercato di metterla a servizio, oppure nelle Marche alcuni sindaci sono riusciti in qualche modo a infiltrare dei propri giovani fedeli in alcune pezzi di Friday for Future e far sì che l'istanza di Friday for Future diventasse quella di pulire le strade dalle cartacce, no? Quindi usando quindi proprio il decoro in senso
depotenziamento
biopolitico, diciamo, su Friday for Future. Dall'altra parte c'è stato anche ostracismo, no? Quindi manovra tenaglia, o ti sfrutto o ti osteggio in nome del decoro, per cui tanti altri sindaci, forse meno furbi dei primi, hanno accusato Friday for Future di aver sporcato per terra quando facevano le manifestazioni, o addirittura uno squallido però molto noto, il cosiddetto debunker dei social, faceva vedere le foto di un cestino straripante dicendo un cestino straripante, non un mucchio di rifiuti in mezzo alla strada, un cestino che, essendo passate migliaia di persone alla manifestazione di Friday for Future, straripava, perché ognuno aveva correttamente gettato, poi quando è pieno cosa deve fare? Uno mangiarselo. Ecco, quindi dall'altra parte c'è l'attacco a Friday for Future in senso decoroso, o un altro sindaco che li rimproverava per appunto non mi ricordo se era un fumogeno, una cosa di una malanità incredibile.
Sì, la violenza della non violenza.
Esatto, queste sciocchezze qua. Quindi forse la prima cosa da fare è su tutto questo, no, poi cala la narrativa di Repubblica che dice finalmente qualcuno scende in piazza quando ci sono le sardine. Non è vero, in piazza contro Salvini e in piazza per delle istanze importanti sono anni che ci si va, quindi lì si legittima solo le sardine come modo di stare in piazza. Allora forse io non so per quanto duri, perché se guardiamo la Cina abbiamo una sensazione angosciante di quanto si possa comprimere una società con sicurezza, telecontrollo, sorveglianza e normative violentissime sul piano dell'ordine pubblico. Quindi questo è molto sconsolante. Dall'altro, appunto, continua a muoversi comunque qualcosa, come dicevo, e bisogna far saltare il tappo del decoro perché rischia di essere veramente una cappa e un freno molto grosso a qualunque iniziativa. A Modena, per esempio, nella regione desalvinizzata, due giorni dopo le elezioni i vigili sono andati a casa di persone che avevano appeso delle lenzuola, quel tipo movimento di lenzuola, avevano fatto contro l'inquinamento della loro zona, avevano appeso ai balconi, sono andati i vigili intimando di toglierli, altrimenti avrebbero preso delle multe. E questa cosa qui non solo ha avuto un effetto immediato su di loro, ma ha sparso la paura, per cui si teme a questo punto nel modenese che addirittura mettere un lenzuolo con un messaggio che non era sindaco civiti, era un messaggio basta smog, si teme che appena possa essere una cosa sanzionata, quindi non solo colpisce laddove colpisce effettivamente con sanzioni, ma colpisce anche spargendo paura e qualunque modo di esporsi diventi qualcosa di sanzionabile o di illegale. Quindi far saltare il tappo del decoro secondo me è una precondizione per riuscire a dare un po' più di respiro.
Sì, quindi come abbiamo detto appunto si alza l'asticella di volta in volta. Bene, io con questo farei una breve pausa, poi spazio libero alle domande, ai vostri interventi. Adesso facciamo una pausa di 10 minuti, così ci vediamo qualcosa al bar. Facciamo un po' di sano street punk, che fa solo che bene. Ci vediamo tra poco.